Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione che sta per andare in onda è una trasmissione sponsorizzata.
Ma dito la mi me ma che me dete, du chilite cutenna de maiele, ma dito che me le incartete bene, sinope la via me le megna il cane, e la meneca con quei cimili tutti versi li sa fa. Addio carola, carola addio, carola addio!
Ecco, abbiamo cominciato così, in questo modo. Qui sono applausi, ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Arezzo e le sue vallate. Credo di
Stefano.
aver capito di quale vallata stavi cantando.
Beh, la Valdichiana,
La Valdichiana.
insomma. Diciamo che se qualche mio maestro di canto in questo momento mi ha ascoltato, mi disconosce dal panorama dei cantanti lirici, ma
Quindi
sono.
potresti essere radiata dall'albo.
Potrei essere radiata dall'albo, ma insomma si torna un po' alle origini, no? All'infanzia, quando andavamo a queste feste della battitura, con gli stornelli, in estate, col caldo. Belle, erano belle, quindi insomma ho fatto questo tuffo nel passato, solo per un momento,
Ed,
poi.
no, ed è stato bellissimo. Allora, questo quindi dicevo è Arezzo e le sue vallate, trasmissione che è sponsorizzata dall'AIS, delegazione di Arezzo. Arezzo e le sue vallate, ovviamente, è un viaggio radiofonico attraverso le vallate della nostra provincia e concluderemo invece con la città, di Arezzo.
Sì, Stefano, oggi parlerò di questa vallata a me particolarmente cara perché è la mia vallata nativa, d'elezione, quindi cercherò di essere il più imparziale possibile, però insomma mi perdoneranno, mi perdonerai Stefano se cadrò in qualche tentazione di campanilismo nel descrivere questi territori che sono belli, comunque che sono terre
Certo,
bellissime,
certo.
offrono tanto, ma alle quali insomma mi lega la nascita e l'appartenenza. E la Valdichiana si presenta anche molto diversa dalle altre, sia geograficamente con questo canale Maestro della Chiana che fu costruito alla fine del Cinquecento proprio per bonificare la pianura che nel Medioevo si era trasformata in una palude insana e che aveva fortemente influenzato anche l'aspetto urbanistico della vallata. E vari paesi erano stati infatti proprio edificati sulle pendici lontane dagli acquitrini, senza alla fine aver creato una sorta di centro riconosciuto come più importante, dominante. Forse Cortona lo sarà diventata negli anni il centro di Perno. E però quando avvenne l'impaludamento non raggiunse quella che è oggi una piccola realtà, Mugliano. Ed è su questo aspetto che mi vorrei soffermare perché io per prepararmi a questa puntata, in questa settimana, ho fatto due incontri, ho fatto un po' la giornalista itinerante, sono andata a incontrare, a avere testimonianze proprio orali dalle persone che hanno vissuto la storia della Valdichiana, quindi in tutti i suoi aspetti. E ho avuto il piacere di incontrare il signor Lido Testi che è abitato proprio Mugliano, lui conosce tutta la storia. Proprio tanto da averne creato un libretto, un opuscolo che si intitola Mugliano, capitale dell'Alta Valdichiana. E lui, una persona cordialissima, semplice, ma che il cui contenuto di questo racconto, di questa storia, addirittura lo troviamo ed è stato inserito nell'Accademia dei Georgofili a Firenze, proprio per la capacità di descrivere e di narrare la storia della mezzadria di questi coloni, perché mi raccontava che suo nonno era stato proprio un mezzadro e mi ha raccontato cose che non conoscevo, aspetti sconosciuti che si ritrovano in questo libro. E era un convento, all'inizio era un castello nell'anno 1000, poi trasformato in un convento dai benedettini, di quali ancora si ritrovano delle tracce, mi ha proprio fatto vedere, mostrato, tant'è che ancora oggi c'è un podere che è denominato proprio podere chiesa. Poi alla fine degli anni 1860, dopo con l'Unità d'Italia, fu acquistato da una famiglia nobile di Arezzo, gli Albergotti, e lo hanno adattato a case coloniche dove tra questi furono insediati proprio i mezzadri. E gente che durava tanta fatica, mi ha raccontato il signor Lido, tanta fatica, vita dura. Lui parla proprio di un sistema di di sfruttamento, proprio quasi un colonialismo, insomma, proprio perché lui lo ha vissuto la sua pelle. Quindi queste famiglie numerose, al freddo, con tanti figli, senza agi di oggi, insomma, conducevano davvero tante fatiche. E all'interno di questa realtà mi spiegava che c'è una figura per cui oggi noi utilizziamo questo sostantivo in maniera dispregiativa: il bifolco. Ecco, quando si dice bifolco, non si deve intendere una persona cattiva, una persona rozza. No, lui no. Assolutamente mi ha detto, chi lo usa con questa accezione commette un errore, perché il bifolco, ho scoperto, il bifolco era una persona molto intelligente, molto preparata professionalmente. Ecco, si occupava del bestiame, di questi buoi chianini, soprattutto, ai quali veniva agganciato un giogo per arare, non essendoci trattori, non essendoci nessun mezzo agricolo. Ed è per questo che lui instaurava con queste bestie una sorta di feeling, al cui comando immediatamente rispondevano. Ecco, è stato molto interessante ascoltare dalla viva voce di quest'uomo il racconto di questi tempi. E soprattutto mi diceva che il bifolco aveva un ruolo fondamentale. Lui doveva accertarsi che questi buoi che venivano usufruiti per la riproduzione dovevano essere chianini, e per riconoscerlo c'era un sistema. Prendeva questa bestia per l'anello che aveva legato al naso, con l'altra mano tirava fuori la lingua e in fondo alla lingua c'è un nodo. Questo nodo doveva essere nero, perché se non aveva il nodo nero non si poteva parlare di razza chianina.
Ecco, chissà andando in giro adesso a fare questo test, quante ne troveremo di chianine etichettate come chianine.
Ecco, lui infatti puntava sul dito su questo argomento.
Ha ragione.
Che adesso ci spacciano queste chianine.
Adesso è tutta chianina, tutta la carne.
No, diceva, e ti dico anche le altre caratteristiche. Allora, come si fa a riconoscere questa chianina? La chianina è bianca. E però è bianca dalla spalla fino al collo, deve avere un po' di peluria nera, una spina dritta, perché se c'è una curva si scarta, non va
niente,
bene.
Via.
La coda nera, e deve essere ricoperta di bianco fino a un certo punto. Le corna, ecco qui che arriva il bello, le corna devono pendere in avanti e in basso, altrimenti se si vedono corna così che vanno laterali,
dei cervi non sono chianine,
quella non è chianina, non può essere utilizzata. Ecco, quindi alla fine doveva anche riconoscere quando queste bestie erano in calore. Non c'era
il bifolco, questo è il bifolco.
Sempre il bifolco. Non c'era allora queste tecniche dell'inseminatrice. Quindi diceva, era un uomo molto intelligente, molto preparato, addirittura con la sua voce riusciva a guidare queste bestie a passo passo lungo i campi, e riusciva a fargli tirare una fila drittissima per la semina. E quindi era un lavoro molto faticoso, ma di concentrazione e soprattutto di intesa con queste bestie. Quindi è stato molto interessante.
Quindi il detto una volta era, tira più un bifolco che un carro di buoi.
Sì, immaginiamo che doveva comandarle queste bestie col solo...
Dopo è cambiato il proverbio, ma all'inizio era così, quindi ho capito, all'origine...
No. Insomma, il bifolco... Era un uomo piccolo e scuro fisicamente. Ecco, io invece me lo immaginavo un bifolco potente, no? Perché lui si faceva obbedire così.
L'eroe delle campagne, da aspettare.
L'eroe delle campagne, ecco. Poi la chianina è una razza molto anche raffinata, perché mi spiegava che gradiva la paglia bella alta. Non gradisce l'acqua fredda. Quindi se gli riempivano le vasche con l'acqua ghiacciata che veniva dai pozzi, non la bevevano. Quindi bisognava attendere che fosse, diciamo, raggiunta
temperatura
ambiente. Ecco. E l'acqua doveva essere ben pulita e chiara. Quindi pensa un po' questa chianina quanto era esigente.
Non fredda. Chiara, insomma, già è complicato, no?
Era complicato. E, beh, insomma, è stato bello farsi raccontare da
Certo.
quest'uomo la vita. Poi mi ha raccontato anche aspetti molto duri che suo padre, insomma, ha vissuto a propria pelle. Tant'è che c'è una cosa che vorrei leggerti. È proprio quello che un contadino disse del padrone. Voglio andare via perché la vita si fa troppo dura. Non posso lavorare a mezzadria. Aspetta l'uva quando è matura e mezza. Se la porta via, io gli raddoppio il capitale e ha sempre il vizio di trattarmi male.
Via sedi, mettiti a sedere. Via sedi, mettiti a sedere. Apri la bocca e mettiti a cantare.
Se vuoi venire con me alla notte, alzati la mattina e tante gatti. Alzati la mattina e tante gatti. E si farà così, c'è più belli.
Io che di stornelli ne so mille, venite a comprare ragazze belle, venite a comprare ragazze belle, ne do 5 a 4 in come le spille.
Questo è il chiaro esempio di quelli che sono gli stornelli della Val di Chiana, questa è ovviamente registrazione in qualche modo. Vi ricordo che questo è Arezzo e le sue vallate, trasmissione in onda qui su Radio Fly e sponsorizzata, trasmissione resa possibile grazie al contributo dell'AIS delegazione di Arezzo.
Certo che ringrazio moltissimo di aver concesso questa opportunità, perché tra l'altro in questa Val di Chiana ci sono realtà enologiche di spicco ed eccellenza delle quali poi nelle quali ci soffermeremo particolarmente, perché insomma siamo davvero orgogliosi
certo.
che siano in questo territorio.
E non c'è solo il SIRA in Val di Chiana, vero?
E
Comunque dopo ne
non
parleremo, ma non c'è
non
solo il SIRA che già è
è una
l'eccellenza, diciamo, la punta d'eccellenza.
Beh, insomma, questa valle non è, come adesso ho cercato di raccontare, però soltanto agricoltura e paesaggio rurale. Anche in questa vallata l'arte e la storia si abbracciano alla natura in un connubio davvero unico, ad essere stata addirittura scelta come base per il famoso film Under the Tuscan Sun, cioè Sotto il sole della Toscana, della regista americana, che davvero ha avuto un grandissimo successo e così ha mostrato questa valle, questi paesaggi al mondo intero e ha fatto sì che sia stato molto di richiamo questo film per portare molti
certo, molti
turisti,
americani soprattutto.
Molti americani. Poi vedremo che anche un altro grande film, quando parleremo di Arezzo, insomma, La vita è bella, sarà un bel racconto da fare, perché ha dato molto pregio e prestigio alla nostra città. Ma ecco, la Valle di Chiana ha tanti, tanti paesi bellissimi. Allora, ora io ho parlato di Cortona, che forse Cortona non ha bisogno anche di aggiunte o di ulteriori presentazioni, perché Cortona è considerata una perla conosciutissima, ahimè, alcune volte mi sento dire Cortona, ma Arezzo, cioè, non c'è proprio collegamento, quindi magari conoscono tanto più Cortona che non la nostra città, e questo è invece un impegno che dobbiamo prenderci tutti per far sì che le due cose perlomeno si allineino ai fini della comunicazione. Ma ecco, quello che vorrei dire è che ci sono molti borghi anche intorno a noi, forse anche meno conosciuti, che dobbiamo anche portare alla ribalta. Ecco, penso a Castiglion Fiorentino, un piccolo comune che si è impegnato tanto per la promozione, che ha una storia molto molto antica, con tradizioni, con folklore, e anche belle aziende vinicole,
sì,
ci sono adesso.
Anche lì, sì.
Sì, qua, anzi, hanno davvero insediato anche vitigni, oltre il Syrah, ma anche internazionali, e stanno riscuotendo molto, molto successo.
Anche il Merlot, vero? No, che sta
il
andando
Merlot,
molto bene.
Esatto. Ah. E poi non dimentichiamo un'altra punta d'eccellenza che ha portato il suo nome fino a Milano, all'Expo. Pensiamo a Lucignano. Lucignano, ecco, è una perla che noi abbiamo considerata bandiera arancione per la sua pianta Ellisse, conservata magistralmente. Ed è bellissimo entrare in questo paese, tra le chiese, i monumenti, si perde il senso del tempo e è davvero assapori un'altra storia. E se riusciamo a entrare a questo museo civico dove c'è la meravigliosa il meraviglioso reliquiario, l'albero della vita, insomma dell'amore, dove gli sposi si giuravano fedeltà, ha davvero un fascino incredibile. E, ecco, invito anche a visitare questo piccolo tesoro che abbiamo così vicino e che a volte ci sfugge. Ma oggi un po' per
poi il paese dei fiori,
il paese della maggiolata, ecco, ne usciamo adesso, quindi è festoso, gente allegra, gente che si impegna a rispettare le tradizioni, molto molto, ce ne sono tante di feste durante l'arco dell'anno, di gente impegnata a fare ripescare l'arte della pasta fatta a mano, il pane, insomma è molto bello vedere questo paese così vivo nelle tradizioni anche gastronomiche. Ma mi vorrei soffermare anche su un'altra perla delle nostre colline della Val di Chiana, che è Civitella in Val di Chiana. Ecco, Civitella in Val di Chiana, per raggiungerla si deve proprio salire con queste curve, poi arriviamo lì e questa vista dalla terrazza è davvero mozzafiato. Ecco, essere seduti lì, Stefano, è un po' come leggere la poesia dell'infinito di Leopardi, perché in queste giornate con il sole, con la luce tersa, ti perdi nell'infinito fino a spaziare, a volte veramente si intravede la punta del lago Trasimeno.
Eh sì, è vero, è un po' come se vai a Recanati,
ecco.
Forse per quello.
Ci ritroviamo molti di quei silenzi.
Può darsi. Manca il mare davanti, ma poi alla fine...
È vero, è bellissimo stare lì, assaporare anche la sua storia. E sai che c'è una bellissima manifestazione legata al vino e che avviene in agosto e che si chiama proprio Calici sotto la torre. Quest'anno è il 5 di agosto, quindi invito tutti, non solo i sommelier, ma gli amanti, appassionati o anche chi voglia solo conoscere qualcosa sull'aspetto gustativo dei vini del territorio, a recarsi presso la torre di Civitella sotto un manto di stelle e, perché no, passeggiare con un bicchiere di buon vino.
Poi uno spettacolo di quelli piccoli, teatrali, alla Rocca, è una di quelle cose che veramente vale la pena, perché ne ho viste diversi e sono... È una cornice bellissima. E poi tanti anni fa ho visto anche un folle pazzo Don Chisciotte in piazza, nella lunga piazza di Civitella, straordinario. Quindi...
Però ti sei perso il mio concerto, anche sì, io ho cantato lì. Devo dire che è di un suggestivo, un'acustica perfetta che non diresti mai, con un vento, una brezza, perché in estate comunque c'è sempre vento, ed è veramente magico, magico anche dal punto di vista proprio acustico.
Allora appello al sindaco di organizzare un nuovo concerto con Raffaele.
Così. Certo, di rievocarlo.
No, di rifarlo.
Sì, è vero. E, ecco, un'altra cosa che mi piace sottolineare è a Civitella l'esistenza di una galleria di arte moderna. E questa è aperta tutti i sabati e domenica, e all'interno della quale ci sono oltre 100 quadri, di cui i primi 3 premi della Biennale di Pittura. Questo è un premio nazionale di pittura città di Civitella. Biennale perché? Perché una volta viene effettuata questa mostra di pittura, l'anno dopo l'altra, che si chiama Soggettivamente, ed è una mostra invece di scultura. Quindi è molto bello recarsi in questo luogo da turisti, visitarla con questo spirito.
Ma Ma Civitella ha anche un altro spirito, no? Ma, non ha solo quello della bellezza del luogo, sì, dell'arte.
Sì, a Civitella purtroppo appartiene anche una triste pagina di storia che è testimoniata proprio dalla presenza e l'esistenza della Sala della Memoria, proprio perché per questo triste eccidio nazista del proprio 29/06/1944, in cui davvero tante persone morirono e, insomma, ancora oggi parlando con una carissima persona in questo viaggio itinerante da giornalista che ho fatto in questi giorni, ho avuto il piacere di incontrarla, la signora Vittoria Lamioni, la quale era bambina e si salvò perché i nazisti avevano dato fuoco alla sua casa, si salvò arrampicandosi nel tetto e, ahimè, i suoi genitori purtroppo non ce la fecero, ma lei si salvò e può raccontare oggi questa testimonianza. Quindi questo lo vogliamo dire perché questa sala è aperta tutti i giorni, è visitabile ed è molto interessante per riabbracciare la memoria di un passato che sicuramente auguriamoci che non si ripeta più, e per insegnare che comunque...
E che però è bene guardare, e che però sì, è bene guardare,
è bene,
e ricordare.
Bravo Stefano, è bene farne tesoro proprio con questo concetto. E io vorrei esprimerlo con le parole di un altro grande estimatore della Val di Chiana, che è stato Sante Felici, il quale nel suo libro che ha pubblicato Sapienza Popolare in Val di Chiana, Parole e Cose che Scompaiono, lui era un cultore dilettante, come lui stesso si ritiene, ma soprattutto cultore di archeologia, di storia e folklore della Val di Chiana. Insomma, è citato in molte riviste, guide turistiche italiane, parlano proprio della sua attività. E in questo libro ho trovato questa pagina che ben si sposa con questo argomento che abbiamo toccato, insomma, molto triste. Bene e male. Un fere il mele per aere il bene, un fere il mele che pecheto, un fere il bene che sciupeto. Però continuiamo a fare il bene, che dicevano i vecchi, il bene è sempre bene. Le parti cative è meglio ricevere che falle. Ecco, questa penso che non abbia bisogno di traduzione italiana, che è un chianino abbastanza chiaro. E poi... quel che si fa se riave, quel che è fatto è reso.
Dove l'uomo è libero e non c'è più differenza tra razza, fede, sesso, esiste solo fratellanza. Ma forse l'utopia non è una scienza, forse sono io che non ho abbastanza di questo avanti e indietro, di scemenza e di ogni assurda intolleranza. Penso chi come me chiede soltanto rispetto per il mondo, perché davanti a Dio non c'è secondo, e ognuno è solo ed unico di fondo. Per quanto la memoria a volte dice che questa vita è solo un appendice, e siamo noi gli stessi di quel giorno in cui vivevano gli eroi. Quando un re poteva battersi al tuo fianco e morire per noi. Ma non pensare che poi sia così lontano, c'è un tempo nel tempo in cui noi ancora non siamo, ma infatti non fummo così per essere coinvolti da metafisiche e logiche infinita. Conta chi sei, conta se sogno. Da soli nel buio risplende una chiara coscienza, ed ogni dubbio poi dal cuore scomparirà. Attenti quindi all'abito che fa la differenza, per voi che dispensate conoscenza, il caso è matematica e la fede, e geometria celeste per chi crede che questa vita sia un passaggio verso un altro tipo di esistenza. Ponte che unisce cielo e terra, inferno e paradiso. Ma se potrai dividere davvero il pane, il vino e la visione, e affrontare ogni giorno col sorriso la nostra missione. Un sorriso sarà la comunione. Un sorriso, l'amore che verrà. Ma nessuno ti dice che poi nel deserto non conta chi sei, conta solo se sai riconoscere il vero dal sogno.
Ricordiamo che questa è Arezzo e le sue vallate, la trasmissione condotta da Raffaella Torzoni e il sottoscritto Stefano Fragaio, una trasmissione che va in onda qui sulle frequenze di Radio Fly, trasmissione, ricordiamolo ancora, sponsorizzata dall'AIS Delegazione di Arezzo. E poi fra poco, come abbiamo già detto prima, al vino ci arriviamo.
Eccoci, sì Stefano, ci siamo, perché oggi insomma ci dedicheremo particolarmente a questo aspetto e a me caro, che è il vino in questa Val di Chiana. E ecco, in effetti è difficile immaginare di sedersi ad una tavola e mangiare e non avere davanti a un bicchiere, un buon bicchiere di vino.
È un fiasco. Val di Chiana è fiasco.
È un fiasco, vedi che l'abbiamo anche portato. Insomma, ci appartiene come tradizione contadina. Vino e pane non possono mai mancare nelle nostre tradizioni alimentari della Toscana. E tutto, diciamo, l'Aretino in generale è una terra caratterizzata da vini di buona beva, ecco come si dice in zona, no? Tanto per rimanere sul chianino, ma anche di grandi eccellenze, ecco, frutto di grande cultura e antica tradizione, che vengono proprio narrate con grande professionalità e competenza dal nostro responsabile Massimo Rossi della delegazione aretina, perché davvero sta svolgendo un grandissimo lavoro di divulgazione di questa enologia, soprattutto che riguarda i nostri territori. E questo è molto bello, e che anche i giovani si avvicinino a questo aspetto. E prima di arrivare al vino però d'attualità, vorrei ricordare una delle tradizioni care e che appartenevano alla nostra, ai nostri nonni, insomma, questo modo di fare il vino che, come si dice, era vino di fiasco, la sera buono e la mattina guasto, no? iniziò così, perché insomma era gente che lavorava, aveva bisogno di bere ma anche di nutrirsi, perché il vino, come più volte ho detto, è un alimento a tutti gli effetti. Ed esisteva questa tecnica del governo. Ecco, a volte adesso c'è un ritorno da parte di molti produttori di riabbracciare le nostre autentiche tradizioni. Quindi questa tecnica del governo, in che cosa consisteva? Anche questa il signor Lido me l'ha raccontata. Si vendemmiava e soprattutto si sceglieva l'uva. si metteva ad asciugare in dei cannicci sotto dei capannoni areati fino al periodo di San Martino. Ed era una data in cui proprio si governava. In che modo questo vino? Alla fine lo si prendeva, poi lo si chiudeva nelle botti con tappo di sughero, un foglio di carta e poi si murava col cemento. Ecco. Quindi doveva stare lì questo vino, senza dargli nulla, non come si fa oggi che molte ci sono cantine che tendono a insomma forzare o manipolare un po'. Fino a marzo stava qui a riposare in questa botte. Poi venivano aperte le botti e il vino era pronto da bere. E naturalmente che vino sarà stato, Stefano? Sarà stato un vino, io presumo una tendenza abbastanza dolce, ecco. E lo si faceva proprio con la luna calante. Si cambiava, si metteva a questo punto in damigiane, pronto per essere bevuto dai contadini, proprio da supporto nel loro duro lavoro dei campi. E questo era il loro motto: il vino di un anno e pane di un giorno.
Ecco.
Quindi era un vino come un po' alla fine è rimasto il vino Chianti, perché era così nella tradizione. Anche il Chianti attuale è un vino che non è destinato ad un lungo invecchiamento. Un Chianti entro 2 anni massimo bisogna berlo, perché altrimenti e perde le proprietà organolettiche che lo caratterizzano e che ci permettono di apprezzarne al meglio la sua qualità. Quindi insomma, ecco, il Chianti non è un vino deputato a lungo invecchiamento. Se prendiamo il Chianti Riserva, invece, magari ci possiamo spingere fino a berlo, insomma, fino a 5 anni, se è fatto con uve, insomma, rispettato.
Quindi non sono vini dai grandi invecchiamenti.
No, assolutamente no, però è un ottimo abbinamento con le nostre bistecche, insomma, la bistecca.
Con quell'animale di cui parlavamo prima.
Con quella chianina.
con quella dal nodo in gola.
Dal nodo in gola. Rimane sempre un ottimo abbinamento. Ma vorrei, certo, Stefano, anche soffermarmi su un'altra importante prodotto che ci caratterizza, che è il Vinsanto. Ecco, il Vinsanto è una perla delle nostre tradizioni, perché il Vinsanto una volta era il sostituto del nostro caffè attuale. Si entrava nelle case dei contadini: cosa ti offro? Un goccino di Vinsanto con un cantuccino. Magari non c'era allora proprio il cantuccino.
Sì, no, il problema è che io quando avevo 7-8 anni andavo nelle case dei parenti e dicevano: vieni, prendi un goccino di Vinsanto. Il problema magari era quello, perché si offre a chiunque senza guardare l'età, no?
Senti, è vero Stefano, oggi c'è molta attenzione e io riconosco che è giusto ed è giusto, perfetto, è nei confronti dell'infanzia, di bambini eccetera, però io credo che non tutto debba essere demonizzato, perché se io penso che la merenda mia abituale era il pane delle 5 con zucchero
pane,
e vino rosso.
Sì.
E come dici te, poi se entravamo nelle case dei zii, dei nonni, ci offrivano il bicchierino di Vinsanto a 13 anni, beh, insomma, forse così male non siamo venuti. No,
no, assolutamente, assolutamente. No, infatti, se penso che a me all'asilo hanno dato la merenda, pane con zucchero e vino, adesso forse quelle maestre le metterebbero in galera.
Avrebbero un'altra destinazione, sicuramente.
Vabbè.
Però ecco, faceva parte di questa bella tradizione, tutti lo producevano il Vinsanto. Ecco, quella rebella, tu entravi nelle cantine di chiunque, c'aveva sempre il caratello. E quindi è perché proprio è questo vino dolce che è inserito nella categoria dei vini passiti, perché proprio le uve subiscono il processo di appassimento. E naturalmente le nostre uve utilizzate sono il Trebbiano e la Malvasia. Quando però utilizziamo invece uve sangiovese, questo Vinsanto assume un altro nome e si chiama Occhio di Pernice. Ecco, noi conosciamo, ci sono alcuni di questi Vinsanti Occhio di Pernice che costano davvero un occhio.
Di pernice.
Di pernice. Ecco, io mi sono anche un po' dilettata a ricercare l'origine di questa parola. E
quale? Occhio di pernice o Vinsanto?
No, torniamo al Vinsanto. Ah, ecco, ecco, ho trovato queste 3 tesi molto interessanti. Allora, prima che si pensa che un frate a Siena nel 1348, durante la peste, curasse le vittime con un vino che era usato comunemente dai suoi confratelli per concelebrare la messa. Subito si diffuse brevemente la notizia che questo vino avesse proprietà miracolose, perché pareva che quando venisse somministrato, insomma, riprendevano
meglio.
Subito.
Stavano, chissà perché stavano meglio.
Un po' di allegria, un po' di tono, insomma. E poi la seconda tesi invece che ci porta a Firenze nel 1439, nel Concilio di Firenze. E questo cardinale greco Giovanni Bessarione esclamò mentre beveva questo vino pretto, glielo fecero assaggiare, e lui esclamò così: questo è il vino di Xanthos. Ma forse lui si riferiva a un certo passito greco, come tutti conosciamo, un vino fatto con uve a sultanina pressata, che è quello di Santorini, no? Ancora molto pregiato. Ecco che allora i commensali confusero la parola Xanthos con Santos, credettero che avessero scoperto nel vino delle qualità degne di essere definite sante, e da allora quindi questo vin pretto fu detto vin santo. Tuttavia ritengo che forse l'origine più attendibile e meno romantica sia il fatto che l'associazione di questo vino con il suo uso comune durante la messa. E, ecco, a proposito di questo, ritornando all'autore Sante Felici del libro Sapienza Popolare in Valdichiana, che era non solo, come ho già accennato, un cultore delle nostre tradizioni, ma era anche cultore di archeologia e di storia, riportò alla luce pietra dopo pietra le strutture romaniche della chiesa, l'abbazia della Farneta, che è un gioiello.
Bellissimo.
Ed è un monumento inserito davvero in un contesto paesaggistico fantastico, e siamo nei pressi di Cortona, e lui proprio fu lo scopritore di questa singolare cripta tricora, quindi questa abside su tre lati che era tipica dell'architettura cristiana. E nel suo libro ci parla così della relazione dell'uva a Farneta.
Cioè?
Uva e vin santo. E il vino a Farneta è steto sempre de chesa. Luna o non luna, pota de marzo, si tu volua. E si vuoi ere il mosto, zappa la vita d'agosto. Da settembre l'uva mezza il fico pende. Per ogni contadino c'era un someo del padrone al fel some. Ecco, questo mi piaceva così farne parte ai nostri ascoltatori.
Fra l'altro il miracolo sirale di cui abbiamo parlato prima non è poi tanto lontano da Farneta, perché va tutta la zona, è tutta quella fra Cortona e Foiano, no?
Eccoci.
Fra Cortona e Montepulciano, le
sì.
Zone sono quelle.
Sì, ed è qui che ci avviciniamo. Ci avviciniamo a quella che è la DOC Sera. E sì, come dicevi tu, è consentita solo nella provincia di Arezzo. E ecco, questo vitigno sappiamo che ha storia un po' lontana, e la città di Cortona, che ha origini etrusche, in effetti Cortona stessa molto spesso viene così definita, la mamma di Roma, no? Proprio per le sue origini, in effetti, insomma, il museo etrusco ne è testimonianza. E ecco, si trova questa cittadina a 600 metri, quindi ha i suoi terreni di origine alluvionale fluviale, i suoli di arenare, marne ricche di argilla, quindi scisti e sabbie hanno permesso a questo vitigno del Sirà di svilupparsi e di raggiungere davvero ottimi livelli qualitativi. Tant'è che Cortona ha ottenuto nel 1999 il riconoscimento della DOC, con la menzione di una serie di vitigni storicamente radicati, quindi come il Sirà naturalmente. E questa comprende i terreni che sono vocati nel comune di Cortona e tutta la provincia di Arezzo. E per essere così etichettato con questa dicitura deve avere al minimo l'85% di uve Sirà e eventualmente aggiunta di altre uva bacca rossa non aromatiche. Il titolo alcolometrico che deve raggiungere il minimo è di 12 gradi e 12 gradi e mezzo per la riserva. Esiste anche dall'anno 2000 il consorzio Vini di Cortona, cui presidente Giannoni, che saluto naturalmente, che tuttora si impegna anche con i propri vini che gli stesso produce nella cantina, ha un ottimo Syrah, e che naturalmente si impegna in questa divulgazione di questa DOC, proprio a livello anche molto importante, e salvaguardia proprio la qualità dei vini di questo territorio. E che dire di questo Syrah? Io ho avuto il privilegio quest'anno di partecipare a un wine tasting ed è stato molto bello assaggiare le migliori 7 tipologie di Syrah e vederne anche le differenze in base ai terreni dove questa stessa tipologia di vitigno è stata impiantata. Quindi estrae profumi e sentori e gusto diverso. L'abbinamento ideale per questo Syrah che posso suggerire oggi è naturalmente i nostri arrosti toscani, le nostre grigliate, le nostre carni allo spiedo, selvaggina, e la sua importante anche però per apprezzarne al meglio le qualità è la temperatura di servizio, che si aggira dai 16 gradi ai 19 gradi. Naturalmente adesso con questo caldo che abbiamo suggerisco di stare un po' sicuramente a una temperatura inferiore. E, ecco, poi mi vorrei anche soffermare su una ricetta che è anche molto tipica e che ho scoperto e che si chiama le ciacce fritte della Sora Piera. Ecco, diciamo cosa sono.
Okay. Certo, le ciacce fritte.
Se qualcuno con questo caldo avesse voglia, le nostre signore in ascolto, avesse voglia di mettersi ai fornelli.
Vabbè, la ciaccia può essere anche un cibo, uno street food da mangiare all'aperto, no?
Sì, però c'è da cucinarlo.
Si sacrifica una, gli altri stanno in giardino a mangiare.
Beh, tra l'altro io le ho assaggiate e devo dire che con il nostro prosciutto toscano affettato, ecco, magari su... insomma, è proprio l'ideale. E queste ciacce fritte della Sora Piera, eccole qua. Si servono 600 g di farina, un uovo, un bicchiere di latte, una bustina di lievito istantaneo, quello che si usa per le torte salate, va benissimo, un po' di acqua tiepida per impastare e poi naturalmente del buon olio per friggere, meglio se insomma ce l'avete in cantina, quello anche di oliva dell'anno scorso.
Va bene.
Va benissimo. E queste si preparano impastando a mano, formando una fontana con la farina sul piano da lavoro. Ci mettiamo l'uovo, il bicchiere di latte, iniziamo a impastare energicamente. Aggiungiamo il lievito ed impastiamo il tutto con l'acqua. Poi nella spianatoia, vedi, ho portato il mattarello pensando, Stefano, alle pappardelle.
Vuoi fare la pasta stasera?
Vabbè. Invece serve.
Ti troviamo un tavolo dopo, eh? Cioè, guarda, bello, di vetro.
Serve per questa ricetta, invece il mattarello è lo stesso per le ciacce. Stendiamo e con una forma tipo un coppa pasta facciamo le ciaccine tonde, ecco, possiamo anche tagliarle con la famosa rotella che abbiamo tutti in casa. Scaldiamo questo olio e poi le friggiamo e le serviamo calde, sono magnifiche. Ecco, c'è ogni anno questa sagra che si svolge a San Pietro a Cegliolo, nel comune proprio di Cortona. Ed è un appuntamento proprio per i golosi, questa sagra della ciaccia fritta. Cui
sagra
invito,
della ciaccia fritta?
Sì.
Beh.
Ah, magari ci andiamo, Stefano, chissà.
Certo.
Controlliamo nel calendario quando è. Magari degustiamo un buon Syrah, chissà. Perché va bene, l'untuosità, insomma, ci vuole un vino che sia strutturato, quindi... Perché no? Proviamo questa sfida, questa
abbinamento. C'è ad esempio il peposo, no? Che è diciamo una delle ricette più famose della nostra Toscana, della nostra regione. A Cortona viene fatta una... uso il nome della vecchia trasmissione, una declinazione sul Syrah che è fantastica, quindi insomma...
Ah sì?
Sì.
No, ecco, questo potrebbe essere interessante.
Il peposo al Syrah.
Beh, sì.
L'ho sentito proprio dove hai fatto i wine testing. Molto buono.
Beh, suggerisco di assolutamente di provare nuove sfide, nuovi orizzonti, perché questa trasmissione serve per acculturare tutti noi e sempre per dare nuovi spunti, nuove idee, e per renderci tutti un po' più felici sicuramente e anche più preparati, no? Nelle nostre tavole quando ci avviciniamo ad esse, e anche per misurarci un po' con se stessi di fronte ai fornelli, e io dico anche di fronte alla cantina. Io spero che oggi abbiamo dato delle indicazioni importanti su questo Chianti e anche su questo Syrah.
Sono un po' ubriaco questa sera, ho bevuto per dimenticare, è un anno proprio oggi che sei andata via, chissà dove sei. Cose di questo mondo, niente da meravigliarsi, sei andato con un altro, ti piaceva. Sono un po' ubriaco questa sera e mi sembra di vederti ancora in casa, mentre lavi i piatti dopo cena, che tristezza mi fa.
Ricordo che questo è questa è la trasmissione Arezzo e le sue ballate, che state ascoltando su Radio Fly, trasmissione che è sponsorizzata da AIS, delegazione di Arezzo, ma visto che parliamo di Valdichiana,
certo,
ricordiamo anche invece chi c'è in Valdichiana.
Beh sì, tutti coloro che desiderano approcciarsi a questo mondo, anche per qualsiasi informazione, invito a contattare il carissimo collega che tra l'altro avevo invitato ma non ha potuto essere presente, Giulio Gioglie, responsabile servizi della Valdichiana, servizi AIS, per cui io vi lascio il suo numero di cellulare e anche solo telefonicamente per avere informazioni sui corsi, sulle modalità, e è questo: 329 00 96 0071, il signor Giulio Giogli.
Ecco, da ricordare fra l'altro che nel sito dell'AISE poi trovate tutti i delegati, tutte le informazioni, insomma, zona per zona c'è tutto scritto. Tante volte non avete segnato il numero, insomma, c'è anche il sito internet dove tutto è spiegato bene e anche tutte le iniziative che vengono fatte.
Certo, anche tutte le iniziative collaterali e quindi a cui partecipare anche per così, per prendere conoscenza con questo bellissimo e intrigante mondo del vino. Ecco, così ci avviciniamo a concludere questo percorso un po' goliardico e folcloristico che abbiamo fatto oggi in Val di Chiana. Ecco, vorrei lasciare ai nostri ascoltatori questo messaggio che proviene proprio dallo stile di vita della gente di questa vallata e che davvero è una gente che ama preservare queste tradizioni. E ecco, noi l'abbiamo cercato di raccontarle in questa puntata. È gente che ha ancora molto a cuore il buon uso di custodirle, quindi con i pranzi domenicali, con gli arrosti, con queste tradizioni che si impegnano così con naturalezza, anche con spontaneità, a preservarle, non solo, anche attraverso sagre istituite. In ogni piccolo borgo c'è qualcosa. E ecco, io penso anche al borgo dove abito, che è un piccolo gioiello, che è Cigiano e che invito anche a visitare, perché ha queste mura, questo bel paesaggio. Tra l'altro anche lì c'è, ho scoperto esserci una leggenda che pare ci sia una campana d'oro nascosta al centro del paese, in fondo a un pozzo, che molti sono andati alla ricerca con i metal detector, ma ancora non è stata,
ancora
trovata.
È stata trovata,
quindi qualche chance c'è se vi recate a Cigiano.
Allora accontentatevi della sagra del vino e dell'olio che si tiene a settembre, credo.
Sì, una a settembre e una a novembre. Comunque, ecco, intanto ricercherete i sapori, poi magari per la campana d'oro ci sarà tempo. Ecco, però questo per dire che è gente molto 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 sensibile e anche gente intelligente, e quindi, come dice un vecchio proverbio di tradizione contadina, a cavallo veloce una frustata sola, all'uomo intelligente non più di una parola.
Allora, siamo quindi arrivati al termine del nostro appuntamento, questa settimana dedicata alla Val di Chiana, Arezzo e le sue vallate, e io ringrazio come sempre Raffaella Torsoni qui accanto.
Grazie.
E ci sentiremo la settimana prossima, ovviamente, per andare in un'altra vallata.
E andremo in Valdarno.
In Valdarno.
In Valdarno e vi racconteremo il Valdarno, che ha tante belle cose.
Quindi questa settimana turista nel Valdarno.
Sì, dovrò esplorare le balze del Valdarno.
Mica male.
Sì, hanno una grande storia anche lì per il vino. Ci sono tante cose da scoprire, oltre che le ricette. Tra l'altro una mi viene anche bene, poi la dirò, quella famosa, no? Che immagino lo sai, Stefano, c'è anche la sagra famosissima dello stufato alla
San Giovannese. Sì.
Magari un giorno, quando è più fresco, lo cuciniamo e ce lo mangiamo.
Okay. Va bene. Allora, alla prossima settimana, grazie per l'ascolto e ciao.
Ciao. Ciao. Sangria wine.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione che avete appena ascoltato è una trasmissione sponsorizzata.